Bene, come detto, torniamo in onda, questa volta appunto parlandovi, cambiamo argomento rispetto a prima, vi parleremo, vi stiamo parlando, insomma, grazie a Maya, una giovane attivista del gruppo Giovani Palestinesi, italo-palestinese che sta qui con noi di Roma. Vogliamo affrontare appunto quello che sta succedendo in questi giorni in Palestina, purtroppo devo aggiungere non solo in questi giorni, perché ormai il periodo, la nostra memoria a volte è breve, si concentra solo sugli ultimi episodi, però insomma di morti palestinesi, ma non solo di morti, diciamo di crimini commessi dallo Stato di Israele. Mi riferisco anche alla continua demolizione delle case, furto di terra, distruzione degli alberi, dei campi coltivati. Insomma, negli ultimi anni ne abbiamo viste veramente tante, con un acuirsi in particolar modo dallo scorso anno. Quindi con te volevamo, grazie della tua disponibilità, ripercorrere questi ultimi giorni, però andare anche un po' indietro, no? Perché quest'anno 2023 siamo a 30 anni dagli accordi di Oslo che hanno prodotto secondo te? Prima domanda.
Allora, buonasera a tutti e grazie veramente per dar voce e spazio alla questione palestinese, che sappiamo è una questione che dà abbastanza fastidio. E io, allora, noi come giovani Oslo l'abbiamo visto un po' come un fallimento. C'è stato questo tentativo di vederla un po' come una soluzione di pace, che pace non ha portato se non il peggioramento della situazione dei palestinesi. Perché diciamo questo? Perché dal momento in cui i palestinesi hanno riconosciuto la presenza dello Stato di Israele, Israele non ha mai riconosciuto lo Stato palestinese che doveva nascere sui confini del 67, confini che vengono continuamente violati. Abbiamo visto continuamente gli insediamenti illegali, ed è per questo che vorrei aprire una parentesi, prego, per chi ancora non ha fatto, di firmare l'iniziativa ICE, iniziativa dei cittadini europei per bloccare il commercio con gli insediamenti illegali, che non riguarda solamente la Palestina ma anche il Sahrawi, tutti i territori occupati, e lo potete trovare online e da febbraio insomma termina, cioè, questa scadenza. Ritornando insomma agli insediamenti legali presenti sui territori del 67, abbiamo visto che non può nascere in questo momento uno Stato palestinese. Non ci sono proprio, secondo il diritto internazionale, le possibilità. Secondo il diritto internazionale, noi sappiamo che affinché nasca uno Stato ci devono essere dei confini, affinché nasca uno Stato ci deve essere un'integrità territoriale, cosa che noi palestinesi non abbiamo a causa degli insediamenti. E se si prende la cartina geografica, noi vediamo che la Cisgiordania e Gaza sono completamente separati, non c'è questa integrità. E Israele negherebbe e nega la presenza di confini, quindi anche se al momento nasce uno Stato palestinese non ci sono dei confini, lo Stato palestinese si troverebbe prigioniero all'interno dei confini israeliani, quindi con nessun contatto. Per questo motivo noi giovani palestinesi di seconda e terza generazione siamo contrari alla soluzione due Stati per due popoli. Per noi l'unica soluzione possibile è quella che si pone fine al regime d'apartheid e vengono demoliti tutti gli insediamenti illegali. E qui è forse una visione molto utopica, una visione molto impossibile, però ecco, vorrei dirla. Io sono palestinese del 48, la mia città di origine è Acca, che Israele ha cambiato, adesso si chiama Acri, perché quello che ha fatto Israele è anche non solo eliminare la Palestina dalla mappa, ma che ha cambiato tutti i nomi di questi paesi. Io vorrei vedere una Palestina libera da nord a sud, e il mio sogno è quello di ritornare nella mia città, nella mia casa, dal quale sono stati cacciati i miei nonni nel 48.
Sì, tu dicevi insomma appunto un punto di vista un po' differente, no? Perché poi vorrei ricordare che insomma che esattamente nel 93 un po' si spaccò, non solo all'interno dei gruppi palestinesi politici, ma anche un po' a livello internazionale ci furono posizioni differenti rispetto agli accordi di Oslo, che in qualche modo, dopo gli accordi di Madrid e tutte le altre interlocuzioni, in cui non so se condividi questa visione. Però i palestinesi non sono mai stati direttamente al tavolo dei negoziati, hanno sempre avuto dei tutor, tra virgolette, tra cui in parte, insomma, il tutoraggio lo fece, a parte il quartetto, negli anni successivi. Però gli Stati Uniti d'America, che non mi sembra che abbiano poi di fatto condiviso o sostenuto, se non per la parte economica legata alla sicurezza o all'implementamento di alcune funzioni burocratiche, la possibilità di nascita di uno Stato palestinese. Ma già all'epoca, insomma, c'era questa spaccatura, no? Di chi non accettava l'idea della divisione in due stati, soprattutto i palestinesi, diciamo, della diaspora, chi? Perché il diritto al ritorno non è mai stato sancito da nessuna parte. Questo un po' credo che sia forse il motivo principale per cui è difficile immaginarsi, insomma, che potevano produrre qualcosa. Non so se condividi,
condivido pienamente, perché noi uno dei perni chiave della questione palestinese è il diritto al ritorno. Ci sono dei perni veramente fondamentali, che è la questione di Gerusalemme, ed è per questo che poi Gerusalemme porta sempre, quando viene toccata Gerusalemme ci sono sempre ribellioni da parte di tutti i palestinesi, non solo in Palestina ma anche i palestinesi in diaspora. E poi un altro parola chiave è quella del diritto al ritorno. Noi palestinesi in diaspora, o noi palestinesi dei campi profughi di Libano, Siria e Giordania, abbiamo visto questi trattati di Oslo un po' una pugnalata alle spalle, perché sì, riconoscere lo Stato palestinese nei diritti del 67, ma come hai ben detto non è stato menzionato il diritto al ritorno, che per noi non facciamo un passo indietro. Per noi abbiamo il diritto di ritornare e vogliamo tornare. Io per 18 anni non sono mai potuta, perché avevo un passaporto da rifugiata palestinese uscito dal Libano, non potevo né viaggiare in Palestina né poi da altre parti, perché il visto non me lo davano, e insomma sappiamo benissimo cosa significa essere rifugiati e qual è, insomma, la disperazione che ci ha portato. Noi sogniamo di ritornare nella nostra terra. Poi ogni palestinese ovviamente ha un'esperienza completamente diversa, ma tutti hanno questo sogno di quello di poter ritornare.
Sì, no, spiega un po' meglio questa cosa. Tu sei nata qui in Italia, ma non avevi un passaporto, ma non ti era riconosciuta la cittadinanza italiana.
No,
nonostante sei di seconda, terza generazione.
Seconda, però ecco, qui in Italia c'è la legge che a 18 anni tu prendi la cittadinanza italiana. Poi, essendo i miei genitori, entrambi non avendo la cittadinanza, perché mio padre e entrambi i miei genitori sono palestinesi, ma papà è nato in Libano, nel campo profughi Burj al Barajni. Mamma è nata da Abu Dhabi e anche lì non gli hanno dato la cittadinanza, perché entrambi noi, poi ogni palestinese che ha subito la Nakba è andato a chiedere, insomma, rifugio in paesi, ad esempio la Siria ha riconosciuto, la Giordania ha dato la cittadinanza, la Siria invece non ha dato la cittadinanza, ma sono stati ben integrati a livello economico e sociale. Invece i palestinesi del Libano completamente sfortunati, perché in Libano la situazione dei palestinesi è completamente pessima, e io dai miei genitori ho ereditato, diciamo, questo passaporto che
è la non cittadinanza,
sì, questo passaporto da rifugiata palestinese fino a 18 anni. Poi al compimento dei 18 anni ho chiesto la cittadinanza italiana e mi è stata data.
Beh, almeno un passo avanti che ti permette quantomeno di viaggiare.
Sì, assolutamente, cioè io veramente, c'è stato un periodo veramente ci rimanevo malissimo quando i miei cugini si sono sposati in Libano, io non sono potuta andare, o mio zio si è sposato ad Abu Dhabi e io non sono riuscita ad andare, vedevo tutti i miei parenti riuniti e io qui solo a vedere foto e video.
Eh sì, perché chi ha un genitore italiano e uno palestinese, insomma, come
sì,
dire, l'italo palestinese lo può fare, però in effetti è vero, questo aspetto magari non l'avevamo affrontato, che oltre che la diaspora c'è anche una limitazione nei movimenti in virtù del tipo di documento che hai di viaggio, insomma. Per cui non essendoci uno Stato palestinese, non sei una apolide, hai un passaporto, un documento palestinese e basta.
Sì, senza numero, quindi non è riconosciuto. E dove io con quel passaporto potevo andare solamente in Libano, perché è da lì che è uscito, poi da altre parti no.
Cioè, veramente, insomma, è una condizione che ogni giorno se ne scopre una di più di aberrazione giuridica rispetto a quello che avviene con i diritti dei palestinesi, insomma, qualsiasi parte, a distanza, ormai dal 1948 sono passati 75 anni, insomma, non è poco, e forse anche precedentemente, vabbè, all'epoca non c'erano neanche i passaporti. Quindi torniamo, insomma, a questa particolare condizione, no? Quello di essere comunque una seconda generazione qui in Italia, quindi avere vissuto qui, però avere tu sei riuscita poi ad andare in Libano, hai detto, sei riuscita,
sì,
poi a partire.
In Libano due volte sono stata, nel 2014 e nel 2018-19.
E quindi a visitare, insomma, quelle che per te comunque non è la tua, è la tua terra d'origine, di uno dei tuoi genitori, ma non è la Palestina. Non,
no,
è
la mia terra,
terra
d'origine è sempre Palestina. Insomma, la questione di andare in Libano non è stata scelta né dai miei genitori né dai miei nonni. E, ad esempio, noi, una differenza che è tra noi e tra tutti gli immigrati che sono qui in Italia, che magari qui gli immigrati hanno la possibilità di scegliere, cioè ad esempio gli egiziani, tunisini, marocchini, sono loro che scelgono di uscire dalla loro terra per una situazione economica. Noi palestinesi ci hanno cacciato, quindi non è stata una nostra scelta.
Sì, infatti è un po' ed è un'anomalia, perché poi a tutti i profughi a livello internazionale è garantito il diritto al ritorno, ai palestinesi no.
Nonostante c'è la legge del 48 che si riconosce il diritto al ritorno dei palestinesi, ma Israele non ha mai rispettato questa legge, come tutte le altre leggi e sanzioni. Dall'altra parte invece c'è una legge israeliana che invece permette a tutti gli ebrei di far ritorno in Palestina, nella mia terra, a prescindere dalla qualsiasi loro discendenza abbiano con quella terra. Quindi allora è permesso, ad esempio abbiamo visto anche con ultimi fatti degli ebrei ucraini sono arrivati più di 50.000 in Palestina. Tutti gli insediamenti che ora stanno aumentando sono tantissimi di ucraini, quindi noi palestinesi continuiamo anche non solo a pagare le conseguenze della seconda guerra mondiale, ma anche di tutte le guerre che stanno accadendo, perché permette di far ritorno a tutti questi ebrei.
Sì, diciamo, dove c'è un problema Israele è un porto sicuro, però soltanto per la popolazione che è di religione ebraica,
sì,
no? Che quindi può rivendicare questo aspetto, e questa è un po' un'assurdità, e questo forse fa paio pure con la politica demografica israeliana di aumentare la presenza sul territorio per riuscire poi a in qualche modo a giustificare il furto di terra sempre costante.
Infatti dal 48 ad oggi abbiamo visto proprio un ribaltamento delle percentuali, prima la maggioranza era palestinese, ora è quella israeliana, ed è per questo che noi parliamo proprio di regime d'apartheid.
Ecco, anche su questo vorrei entrarci un pochino più nel merito, perché noi lo sappiamo, l'abbiamo più volte denunciato, i comportamenti discriminatori di Israele. Addirittura in questi giorni sta circolando anche un video di un soldato israeliano, diciamo ebreo, però nero, ancora in detenzione a Gaza, che anche lui in questo video, forse Hamas l'ha tirato fuori un po' ad hoc in questi giorni, però denuncia l'abbandono, tra virgolette, di Israele. Dico, Hamas l'ha tirato fuori ad hoc, come è stato all'epoca nel 2006 lo scambio con Gilad Shalit, però
sì,
lì c'è stata un'attenzione maggiore. Lui è dal 2014 che sta comunque detenuto a Gaza e non hanno tante intenzioni di riprenderselo. Comunque c'è quello che viene denunciato è che c'è comunque un livello anche lì di cittadini di serie A, B e C,
sì,
rispetto agli ebrei ashkenaziti, sefarditi, mizrahi, come si dice, eccetera. Quindi anche
sì,
lì ci stanno.
Noi sappiamo benissimo che Israele è molto divisa internamente, ma cerca di non farlo vedere e lo nasconde attraverso l'odio che ha nei palestinesi. Come hai detto bene, gli israeliani sono appunto divisi, e ad esempio chi fa l'esercito sono i ragazzi di colore o anche gli arabi dorziti, drusi che proprio non hanno neanche la scelta, loro sono obbligati a fare insomma l'esercito e la leva, perché altrimenti poi anche i suoi genitori, se lavorano lì, li licenziano, loro a livello economico insomma li
sono più ricattabili,
sì,
diciamolo tutto.
Sono proprio costretti.
No, anche perché poi partecipare, cioè entrare nell'esercito dà garanzia di tutta una serie di servizi sociali, cosa che anche accesso. Cosa
loro
non
li mettono,
i palestinesi, perché gli è impedito.
Loro li mettono proprio in prima linea, cioè per loro voi siete cittadini di serie Z, se morite a noi non interessa, cioè un ebreo dell'Etiopia o ebreo marocchino non è come un ebreo per loro di prima classe, quindi anche se tu vai lì e muori, ok, sei hai dato per la tua patria, tra virgolette.
Vabbè, e qui parliamo comunque di una situazione interna, invece torniamo insomma alla situazione che sta avvenendo anche in questi giorni, no? Perché abbiamo fatto il quadro, poi magari ci ritorniamo anche su che significa sentirsi essere profughi, sentirsi profughi, questa memoria, no? che da un lato è un peso ma da un lato è anche la forza, concedimi di dire questa cosa, mi sembra anche la forza del popolo, della popolazione palestinese, quella di portarsi dietro le proprie chiavi di casa, no? Io però vorrei tornare a questi giorni, no? In cui Cisgiordania in particolare è sotto attacco. Oh, c'è una risposta però, forse sono le prime volte, i nostri giornali ufficiali non ne parlano così, qualche debole voce si alza che parla di reazione palestinese rispetto agli attacchi israeliani, no? Mentre prima proprio veniva cancellato il prima e si partiva sempre da quello che succedeva a un israeliano, se era ferito, se era ucciso e quant'altro, adesso si mette un pochino già di più in relazione e si comincia a parlare di reazione dei palestinesi, reazione armata, attentati, sì, eccetera. Però benché Israele voglia vederli tutti come terroristi, insomma c'è una certa differenza, no? Lo stesso visita di Blinken non solo ha, tra virgolette, ha portato le proprie condoglianze, diciamo, a Netanyahu, ma l'ha portata anche a Abu Mazen, cosa che ha fatto forse storcere un po' il naso appunto a Netanyahu, però insomma questa formalità, diciamo, l'ha fatta. Secondo te che cosa è cambiato?
Allora, ciò che è cambiato è nulla, perché la situazione dei palestinesi è sempre quella, se non peggio. Quindi ciò che ha fatto la visita, insomma, del ministro in Palestina e ha dato le sue condoglianze al presidente Abu Mazen è semplicemente una formalità e per non far parlare di lui, insomma, cercare di ottenere meno critiche. Invece la risposta dei palestinesi ovviamente è stata molto critica. A Ramallah sono stati organizzati vari presidi e dove c'erano striscioni che insultavano ovviamente l'America e la sua presenza, perché noi sappiamo benissimo che Israele gode dal 100% del sostegno degli Stati Uniti e poi Israele è proprio un progetto colonialista imperialista che è stato messo lì proprio per portare le politiche americane dell'Occidente nel Medio Oriente e quindi insomma non è stato ben visto. Io qui in questo momento invece voglio parlare dei media mainstream italiani che accendono i riflettori solamente quando c'è un attentato tra virgolette da parte dei palestinesi, e noi abbiamo notato che questo forse è l'unico modo per far parlare di noi palestinesi, perché altrimenti non si parla, cioè solo se c'è un morto israeliano si parla della questione palestinese, altrimenti noi abbiamo tutti i giorni morti, cioè solamente dall'inizio di quest'anno in un mese ci sono più di 35 martiri palestinesi, di questo non nessuno ha fatto notizia, solamente quando è stato compiuto da parte di un giovane palestinese quell'operazione a Gerusalemme si è parlato che un terrorista ha ucciso degli ebrei. Questa che è stata compiuta da questo giovane ovviamente è una reazione a diverse politiche israeliane di odio, di razzismo e ho anche la notizia che abbiamo sentito di un bambino di 13 anni che ha coltellato dei coloni, ma a me viene da pensare quanta rabbia ha quel bambino, quanto rancore ha da portare a un bambino di 13 anni a utilizzare un coltello e cercare di coltellare due coloni. Questa non è non solo la rabbia che ha questo bambino, ma anche io lo chiamo anche il coraggio, perché da un bambino di 13 anni che prenda questo coltello e faccia questo gesto, insomma, ci vuole tantissimo coraggio e io lo chiamo anche un atto di giustizia, di resistenza, e il popolo palestinese ha il diritto a resistere. Questo diritto è stato riconosciuto all'Ucraina e l'Italia e l'Occidente finanzia l'Ucraina mandando anche armi a nostre spese, perché tutto questo caro vita che noi abbiamo qui è anche per finanziare la guerra in Ucraina. Noi palestinesi non chiediamo né armi né nulla, chiediamo solamente di lasciarci liberi di decidere il modo di liberare la nostra terra, che sia essa con la resistenza o con la diplomazia, perché l'Italia non riconosce neanche le armi della diplomazia, perché quando è stata votata è stato chiesto dai palestinesi di condannare, di fare un report che condanni e esamini insomma gli effetti del colonialismo in Palestina, ci sono stati 26 paesi che hanno rifiutato questo esame, e uno di questi paesi è stato l'Italia, ha votato no. Quindi non volete darci armi, non volete riconoscerci la resistenza, ci chiamate terroristi, le armi della diplomazia non ce le riconoscete, che cos'è che volete da questo popolo?
No, questa è una giusta domanda che poni a tutti noi. Anche se poi ben sai che probabilmente dal basso anche il popolo italiano è molto più solidale con, con le lotte, l'autodeterminazione, la resistenza del popolo palestinese di quanto non lo sia purtroppo i politici, la politica che ci governa. Insomma, sono anni che l'Italia non ha più una politica nei confronti del Medio Oriente, nei confronti del mondo arabo, politica che pure negli anni passati c'era stata, insomma, sicuramente sempre in virtù dei nostri interessi occidentali, no? Non si fa mai niente, però almeno c'era. Ultimamente si è proprio appiattita brutalmente, insomma,
ormai l'Italia è diventata schiava di Israele, possiamo dire, degli Stati Uniti, è proprio diventata schiava del dio denaro, si è venduta la coscienza, si è venduta qualsiasi cosa pur di l'Italia è una che fa accordi con Israele. Oggi è uscita la notizia che in Puglia ora si stanno facendo droni per dare ad Israele, e come tu hai ben detto, il governo è una cosa, la società civile è un'altra, perché noi abbiamo sempre visto la società civile italiana a fianco del nostro popolo, e proprio in collegamento alle armi, noi palestinesi non smetteremo mai di ringraziare la posizione che hanno preso i portuali di Genova, i portuali di Napoli, impedendo che armi vadano ad Israele, facendo questo blocco, e non solo ad Israele, ma anche ha fatto insomma questo gesto nei confronti dell'Arabia Saudita per non mandare armi allo Yemen, o anche per non mandare armi in Ucraina.
Sì, indubbiamente, infatti c'è sicuramente una divisione molto alta. Il problema è come far sentire la nostra voce, come rimettere la questione palestinese, definiamola così, insomma, all'interno dell'agenda politica, non solo sicuramente partendo dal basso e divulgandola, no? Però anche come rafforzare delle politiche europee che sappiano slegarsi sia dagli interessi statunitensi sia dagli interessi israeliani, che spesso, perché la cosa è sì un problema economico come dici te, ma qui sta diventando anche un grosso problema culturale. C'è un peso molto forte nel riscrivere la storia, nel modificarla, nella confusione tra le politiche, insomma, anche la denuncia delle politiche del sionismo, che è un'ideologia fortemente colonialista, mischiandola con l'antisemitismo, il semitismo, sembra, cioè, e si gioca un po', no? Un po' si gioca, sì. Un po' sarà ignoranza, perché c'è da dirlo.
Ma ci rendono loro ignoranti, è proprio questa la loro intenzione, perché io ho studiato le banche di scuola qui in Italia e posso dire che la questione palestinese non è assolutamente affrontata, e tra i libri di scuola c'è scritta sì o no un paragrafo e tutto per dire che Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente, Israele ha il diritto di esistere, i palestinesi invece vietano la pace, sono dei terroristi, cioè in un paragrafo questo è quello che emerge e nient'altro. Questo sia lo vedo anche con mia sorella che ora sta alle superiori, che io all'università è affrontata nello stesso modo, quindi anche i libri che io utilizzo all'università sono libri che vengono da Oxford, dall'America, che sono tutti scritti da americani colonialisti, insomma, e israeliani.
Sì, eppure insomma oggi siamo nel mondo della comunicazione globale in cui le notizie circolano, no? In questo senso poi come lo sappiamo noi che cosa avviene in Palestina, ci sono girati centinaia di video questo periodo, no? Degli abusi che commettono i soldati ai checkpoint, a quelle che sono ormai vere e proprie punti d'accesso, come se la Cisgiordania fosse un'altra prigione, così
sì,
come
la vogliono
Gaza.
Rendere un'altra casa.
Sì, cioè, insomma, ogni città è chiusa. Una volta, tanti anni fa, erano chiusi solo e circondati dalle torrette i campi profughi, no? Della Cisgiordania. Oggi di fatto è circondato tutto il territorio, non solo il campo profughi, hanno aperto le porte, però di fatto hanno chiuso le varie città palestinesi dentro le enormi recinti, insomma.
ed è quello che si vuole fare, rompendo anche i ponti che ci sono tra l'Italia e la Palestina, che abbiamo visto con Stefania, che è stata cacciata con il pretesto che lei aveva il visto scaduto, o anche giorni prima dei coloni avevano picchiato brutalmente degli attivisti italiani che stavano facendo un'escursione in montagna, una semplice passeggiata, o con l'arresto di Bilal e Taufi del centro Aman al-Mustaqbal, che faceva una cooperazione tra l'Italia e la Palestina. Quindi Israele vuole isolare ancora di più la Palestina da tutto l'Occidente.
Sì, diciamolo, lo isola sia sicuramente con queste pratiche repressive di espulsione, anche con la nuova legge, se vuoi, no? Quella che da dicembre è diventata in qualche modo norma, già uscita addirittura, insomma, giusto perché si sono impuntati in questo senso un po' gli Stati Uniti, no? Sennò dovevi anche dichiarare te straniero che volevi andare in Palestina, nei territori occupati, a Betlemme, in Cisgiordania, dovevi anche dichiarare se c'avevi un fidanzato, se lo facevi per amore,
sì,
o per quale altro interesse.
E stanno anche ostacolando, diciamo, che tu non ti puoi sposare con un palestinese, e insomma sono tanti i limiti che Israele sta ponendo al mio popolo.
E questo, come dicevamo, nel silenzio più totale. Ma ora torniamo anche, insomma, sicuramente tu hai ricordato vari appuntamenti, questa settimana ce ne sono stati diversi, da un lato, diciamo, per fortuna, dal lato oserei dire che purtroppo anche questi appuntamenti, così, di chi è solidale, di chi sostiene, avvengono sempre dopo che i morti palestinesi aumentano, no? Gli arresti, la repressione diventa molto più forte, però insomma, a fronte di non avere nulla, ben venga anche questo. Per cui ci sono stati degli appuntamenti, il tentativo di ricostruire una rete un po' più ampia, no?
Sì, allora è partito tutto con l'arresto di Bilal, che i compagni di Aman al-Mustaqbal hanno fatto un presidio, diciamo, prima, poi hanno organizzato a Scoop un'assemblea popolare aperta, e dove sono emersi tanti punti, tra questo quello di voler unire e creare una rete qui a Roma, perché sappiamo che ci sono tanti compagni che sostengono la causa palestinese e che l'appoggiano, ma purtroppo sono tutti divisi a causa di noi palestinesi, che abbiamo portato le nostre divisioni interne qui in Italia, quindi poi ognuno, se ha quell'amico o quel, insomma, è vicino a un determinato partito, poi si allontana dall'altro, e quindi le nostre politiche interne hanno portato qui un'ulteriore, purtroppo, divisione, e in questa assemblea di domenica si è proprio parlato di mettere da parte le divisioni, perché il popolo palestinese ha bisogno di tutte le nostre forze. Da soli, ovviamente, ognuno con i suoi piccoli gruppi, non possiamo fare nulla, e ci siamo dati appuntamento ieri al presidio per manifestare nei pressi della ambasciata israeliana le politiche e i crimini di Israele, e poi domenica 5 ad Agrobax alle ore 16 per un'altra assemblea. Ed il tentativo è quello di unire tutte le realtà, e noi palestinesi di fare lo sforzo un po' di non dividerci più, perché noi palestinesi siamo divisi nei palestinesi del 48, con palestinesi del 67, palestinesi di Gaza, palestinesi dei campi profughi del Libano, Siria, Giordania, o palestinesi noi in diaspora, e a questo si aggiunge la divisione partitica, che ognuno poi purtroppo si sente del Fatah, del Hamas o Fronte Popolare. Io da palestinese, per me, da giovane palestinese, e penso un po' tutti i giovani palestinesi della mia età, l'unica bandiera che ci sentiamo che ci rappresenta è la bandiera palestinese, e questo noi l'abbiamo un po' anche imparato dall'esperienza dei partigiani qui in Italia. Nel momento della Seconda Guerra Mondiale c'è stata la coalizione per liberare l'Italia dal nazifascismo, e si sono uniti tutti i vari partiti. Noi siamo una terra sotto occupazione, non possiamo permetterci di comportarci come un vero e proprio Stato. Noi uno Stato non l'abbiamo, quindi inutile parlare di partiti palestinesi se ancora uno Stato non l'abbiamo, e di comportarci come se proprio fossimo uno Stato avendo varie ambasciate, perché noi qui le ambasciate sono una delegazione dell'OLP, non è una vera e propria ambasciata. E quello che noi quindi chiediamo è che ci lasciano i palestinesi in Palestina, insomma, l'autorità di agire come meglio preferisce. Quindi se è con le armi della resistenza, è giusto che sia con le armi della resistenza, perché solo così intanto qui riusciamo a far parlare, perché solo quando scoppiano questi scontri, tra virgolette, i media italiani ne parlano, e poi è l'unica forse modo per far qualcosa, perché attraverso le armi della diplomazia in Palestina non ci sono riusciti. Abbiamo visto il fallimento dei campi di Madrid, di Oslo, Oslo 2, i vari memorandum, eccetera eccetera, e noi qui invece ovviamente non possiamo utilizzare armi, e io sono contro l'utilizzo delle armi, ma forse è l'unica via che ci stanno lasciando. Cioè, io vorrei che si risolvesse in altri modi, in altri trattati, ma sono 75 anni che vedo il mio popolo abbandonato, senza nessuna soluzione, e anche le soluzioni che le sono state date non sono state sufficienti, non hanno portato a nessun risultato se non a un ulteriore peggioramento. Noi qui quindi giovani vogliamo unire tutti sotto l'unica bandiera, che quella è la bandiera palestinese, ed essere la voce di questo popolo che lì lotta, e noi vogliamo riportare le sue lotte, e soprattutto poi attraverso le nostre professioni, perché noi giovani qui vogliamo fare giornalisti, vogliamo essere medici, vogliamo dedicare il nostro studio per aiutare il nostro popolo, e soprattutto anche attraverso la scrittura, perché noi sappiamo bene che Israele non uccide solamente i giovani della resistenza, e non uccide solamente per motivi di sicurezza. Questa è una un falso che Israele cerca di utilizzare per giustificare i suoi crimini. Israele cerca di uccidere qualsiasi palestinese, perché il loro obiettivo è quello di cancellare questo popolo, e soprattutto coloro che alzano la loro voce, e noi l'abbiamo visto con la giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, che nel campo profugo di Jenin, il grande campo profugo della resistenza, è stata uccisa, e in mano non aveva un fucile ma aveva un microfono con tanto di giubbotto con la scritta press, con il casco, ed è stata colpita da un cecchino israeliano, e è stato cercato di dire che è stato un palestinese a ucciderla, ma noi sappiamo che quella mira la può avere solamente un soldato israeliano, e poi ci sono stati insomma vari analisi che hanno confermato che è stato un soldato israeliano. Ad esempio nell'87 a Londra è stato ucciso Najel Ali dalla Mossad, che è un fumettista palestinese che attraverso la sua arte denunciava, e così come loro tantissimi sono i palestinesi che cercano di denunciare attraverso la loro voce, la loro scrittura, attraverso la loro arte, che invece vengono uccisi.
Sì, infatti anche qui a Roma sono stati uccisi, pensiamo a Wade Zeiter e a tanti altri, insomma, purtroppo. No, hai perfettamente ragione. Forse l'unica cosa ti vorrei correggere soltanto su una cosa: quando dici le divisioni tra i palestinesi hanno fatto sì che anche qui ci si dividesse, no, noi italiani eravamo già divisi di nostro, quindi non ti assumere pure questa responsabilità. Anzi, negli anni passati forse è stato proprio la possibilità che insomma c'era meno divisione tra i palestinesi, di rimettere insieme anche le tante anime della sinistra, dei gruppi, dei movimenti italiani. Però insomma anche noi italiani da soli sappiamo dividerci perfettamente, non ti preoccupare, quindi non dipende. Vero è che c'è un po' una differenza, no? Oggi ognuno tende, ma una tendenza un po' generale qui da noi, insomma un po' su tutto, ad occuparsi del proprio specifico, no? Chi si occupa più di Palestina, chi si occupa più di Kurdistan, chi si occupa
di
più
Cuba,
di
Peru,
Cuba, cioè ognuno
Brasile,
va
certo,
un po' per conto suo rispetto, cioè manca una visione d'insieme, questo l'abbiamo detto tantissime volte, insomma anche da questa radio, non la puoi ricostruire da solo, ma perché manca un confronto più ampio anche dentro i movimenti.
Sì, secondo me quello che bisogna creare è un'intersezionalità tra le lotte, perché noi Brasile, Cuba, Palestina, Kurdistan, la matrice è uguale, abbiamo tutti lo stesso denominatore comune, quindi veramente se vogliamo vincere è quello di unirci ed essere una mano sola, perché il nostro nemico è uno, è l'imperialismo, sono gli Stati Uniti ed è Israele.
È il capitalismo.
Quindi dobbiamo unirci, perché solo così, ed è ad esempio una cosa che a noi manca, vedo ad esempio, noi parlo per noi palestinesi, è proprio un'agenda politica, ad esempio Israele ha un'agenda politica da qui per altri 150 anni, noi palestinesi magari agiamo da qui per domani e come sopravvivere, e non abbiamo un'agenda o un modo per come agire e combattere. Quindi io vorrei che i palestinesi si mettessero, invece di parlare di Fatah e Hamas e fronte, che si unissero e facessero un'agenda veramente politica in grado di lottare lottare non contro di loro, queste, tra palestinesi, ma contro il vero nemico che è Israele, perché solo così possiamo veramente vincere.
Beh, diciamo che questo però è quello che avviene un po', no, direttamente sul campo, nei territori, perché insomma, se uno pensa alla prima intifada nell'87, la prima grossa sollevazione popolare, insomma, dall'occupazione totale dei territori del 67, fu proprio quella, no? Mettere insieme dei comitati popolari.
Purtroppo però è terminata, perché è stata temporanea.
Sì, no, purtroppo poi è terminata con gli accordi di Oslo. Però, insomma, quello che possiamo dire è che quello che almeno a distanza si riesce a leggere di quello che sta avvenendo, è avvenuto a Nablus con la Fossa dei Leoni, oppure sì, a Jenin, è questo tentativo di
unire tutti. Infatti la Fossa dei Leoni, le brigate di Al-Aqsa, insomma, dei campi profughi di Shafat, Nablus e Jenin, i giovani, e un video che mi è rimasto veramente tantissimo impresso, è un gruppo di giovani che si tenevano stretti per mano e dicevano: no Fatah, no Hamas, no fronte, noi siamo palestinesi. E questo io vorrei, i giovani hanno una visione completamente diversa da, diciamo, i più vecchietti, perché abbiamo imparato dagli errori dei nostri genitori, dai nostri nonni, e abbiamo visto che la questione palestinese va affrontata in altri modi, così come in Palestina sono riusciti a mettere da parte, insomma, questa divisione. Anche qui in Italia, secondo me, si dovrebbe fare questo sforzo, perché purtroppo qui i palestinesi sono divisi.
Insomma, diciamo che questo è un obiettivo che puoi condividere tranquillamente anche con buona parte dei movimenti, non a caso parlo di movimenti italiani, quindi dei partiti, tra virgolette, della sinistra italiana. Perché, insomma,
che se si unissero noi ci darebbero una grande mano, perché se tutti questa sinistra, che sono divisi in 500.000 partiti, si unissero, entrassero nel Parlamento, invece che ognuno ottenere quell'1,2%, e noi invece poi, per tutti sappiamo che questi della sinistra hanno a cuore la questione, e nella loro agenda politica ci sta, quindi se si unissero e entrassero nel Parlamento, noi sappiamo che per noi è un grandissimo passo avanti.
Beh, guarda, su questa cosa che conti qualcosa a stare in questo Parlamento nelle attuali
condizioni? No, prossimo forse.
Cioè, ho i miei dubbi,
no, questo
insomma,
no.
Anche rispetto al peso, no? Insomma, questo fa parte anche di un'altra riflessione, se poi le cose si modificano attraverso, insomma, la rappresentazione di una democrazia, o se vanno modificate anche di fondo alcune, appunto, dicevo, viviamo in una società capitalista, che poi alcune cose sono dirette dall'esterno, dalle condizioni economiche.
È
quindi
palese ormai.
Chissà, lì comunque deve rispondere ad alcune regole, no? E noi invece queste regole vorremmo sovvertirle. Tornando appunto anche cioè, ancora riparlando, insomma, ti faccio tante domande, ma mi fa piacere.
Anche a me.
Parlando della situazione, sempre arrivano tanti input, tante. C'è stato un passaggio, io ho notato, in questi anni, no? Anche rispetto alle donne, agli uomini palestinesi, sia della Cisgiordania ma sia di Gaza, no? Mentre anche rispetto alle cose che dicevi prima, sì, si diceva molto di più: prima dobbiamo liberarci dell'occupazione, poi lotteremo per, che ne so, la parità dei diritti, superare alcuni comportamenti, il patriarcato e quant'altro, no? Oggi invece questi discorsi, insomma, cominciano a viaggiare in maniera parallela. Da un punto di vista culturale, tu facevi riferimento alla scrittura, al bisogno, appunto, di assumere dei ruoli, no? Anche da un punto di vista di crescita, no? Delle rivendicazioni delle donne, insomma, soprattutto giù in Palestina o nelle realtà dei campi profughi del Medio Oriente, diciamo. Però è molto più alto, insomma, rispetto agli anni passati.
Sì, allora, proprio sulla questione delle donne e del patriarcato, diciamo che la questione palestinese e la questione delle donne è sempre viaggiata insieme, cioè le donne in Palestina hanno sempre ricoperto un ruolo fondamentale, sono sempre diciamo il pilastro portante della società palestinese, magari diversamente da tanti altri paesi arabi, che veramente lì, ad esempio in Arabia Saudita o negli Emirati, i diritti, o in Iran, per dire, sono completamente schiacciati. In Palestina la donna ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Non è solamente stata la madre, per la retorica che dice la mamma, che ha educato intere generazioni, perché poi è anche questo quello che fa, che ha educato intere generazioni e pronta a dedicare la propria vita per la terra. Cioè, ad esempio, quando abbiamo visto il 9 agosto che è morto Ibrahim El Nabolsi a Nablus, la mamma che portava sulle proprie spalle la tomba del figlio. Lo faceva, e a me è un video che ha spezzato, perché lo faceva sorridendo, dicendo: mio figlio è diventato martire, mio figlio si è sacrificato per la propria terra, è un eroe. Quindi ovviamente il dolore che interno è assurdo, ma all'esterno non lo faceva vedere per ben due motivi: uno, perché è martire, e quindi noi, i nostri martiri, ne andiamo più che orgogliosi, e in secondo luogo anche per dire a Israele che noi non ci spezzerete, non siamo un popolo che ci spezza. E quindi è questo quello che rappresentano le donne, che educano i propri figli a questo, alla propria cultura. I nostri genitori ci trasmettono, in particolare le nostre mamme, l'amore per la nostra terra. Noi, come hai detto anche all'inizio, conserviamo ancora le chiavi delle nostre case, perché appunto sogniamo di poter ritornare. E questo sono state le nostre nonne che ci i nostri nonni che ci raccontano queste storie. E poi la donna è stata, ad esempio, la donna che ha scavato trincee durante la prima e la seconda intifada, ha dato soccorsi ai palestinesi. Donna come Khalid al-Jarrar, che è stata incarcerata, lei è stata una parlamentare che chiedeva anche non solo che Israele venisse condannata, ma chiede ovviamente anche che tutti il riconoscimento dei diritti a tutte le donne. O come scrittrici come Susan Abolhawa, come Fadwa Tuqan, Suhad al-Amiri, Laila Khaled. O anche qui in Italia le nostre due ambasciatrici sono proprio donne. L'ex ambasciatrice è tra l'altro donna e cristiana palestinese, anche per non dire che noi siamo diciamo razzisti nei confronti di altre regioni, assolutamente no. Michele Abirode, che ci rappresentano qui, che rappresentano lo Stato palestinese qui in Italia, o quello che dovrebbe forse essere un giorno, perché ancora non è nato. E insomma, quindi questo per dire che le donne hanno sempre avuto un ruolo chiave.
Sì, no, sì, indubbiamente, insomma, questo concordo con te, insomma, no? Sono state sempre non solo supporto, ma spesso anche hanno avuto la capacità anche di raccontare la Palestina e di farla amare, no? Anche a tante realtà internazionali, molto di più che, insomma, altre figure, insomma, nel corso di questi anni.
Sì, infatti c'è proprio il movimento Talat, che significa venire fuori, e che è un gruppo di queste donne che si è costituito, che il loro motto è: non c'è liberazione della terra senza la liberazione della donna.
Sì, poi abbiamo visto che nell'ultimo anno ci sono stati anche dei forum femminili a Gaza, in cui dentro quella realtà pure così chiusa, no? Che ha permesso un confronto molto più ampio. Tornando sempre a noi, no? Rispetto a quello che possiamo immaginarci anche per come potremmo organizzarci per il futuro, no?
Organizzarci, allora, una parola veramente complicata, perché si è fatto tanto anche precedentemente e ha portato a poco. Quello che noi vogliamo è, intanto, come ho detto anche prima, creare veramente un'agenda chiara, politica, in grado di per lottare contro Israele. Momenti importanti sono i momenti in cui si fanno dibattiti, i momenti in cui si parla della questione palestinese, si sensibilizza su questa questione, perché sappiamo che i media mainstream non ne parlano, o ne parlano sempre in maniera errata, e noi, attraverso dibattiti, cerchiamo di riportare la verità, fare documenti, quindi partecipare a eventi culturali, perché il popolo palestinese è sì un popolo che soffre, ma anche un popolo che ama la vita, è un popolo che ha una cultura vastissima. E quindi noi quello che cerchiamo anche di fare qui come comunità in Italia è dimostrare la vasta cultura palestinese, che è un modo anche per avvicinare e sensibilizzare il popolo italiano, e creare, come ad esempio l'appuntamento di ieri, quello che in questi giorni ci sta un po' in tutta Italia, vari momenti di presidi per denunciare i crimini di Israele. E la nostra intenzione, ovviamente,
ti interrompo, sì. Ecco, dicevi come ci sta in tutta Italia. Ecco, un'altra cosa che non si sa, a parte quelli di Roma, perché uno ci ha partecipato, l'abbiamo un po' raccontati, Che altri momenti?
Allora, so che a Napoli stanno organizzando un presidio, a Milano è già stato organizzato, mi pare, lo scorso venerdì, sempre per il massacro che è stato compiuto a Jenin. E Napoli lo devo cercare perché mi è sfuggito, insomma, però in questo fine settimana so che in varie città italiane stanno organizzando vari momenti.
No, perché anche questo sarebbe importante, riuscire anche a rimettere un po' in moto l'informazione, insomma. Poi se riuscite a farlo voi come gruppo informale di giovani palestinesi, noi va benissimo, insomma, però sarebbe importante saper fare una sommatoria delle tante iniziative, perché poi io quando le cerco vedo che sono tantissime, ma sparpagliate.
Sì,
uno le sa dopo, sono sparpagliate sui vari siti che non fai neanche in tempo a raccontarle, a raggiungerle. Ed è veramente faticoso star dietro, insomma, sì, a questa diaspora, insomma. Strana, vai.
Noi quello che vogliamo fare, ecco, come noi giovani vorremmo portare Israele di fronte a una corte penale internazionale, perché Israele deve pagare i crimini che ha commesso. Noi sappiamo benissimo che noi lottiamo contro un'ideologia che è l'ideologia sionista, che per noi è molto simile all'ideologia fascista e all'ideologia nazista, tant'è che proprio qualche giorno fa il ministro della finanza si è proprio dichiarato lui: io sono fascista, ma al momento non lapiderò gli omosessuali. Quindi quando noi palestinesi diciamo che il governo israeliano è un governo fascista, sionista, non abbiamo sbagliato, perché sono proprio loro che si sono descritti. Quindi pretendiamo che, così come è stato condannato il fascismo e il nazismo, venga condannato anche il sionismo, e che Israele deve pagare di tutti i suoi crimini, anche perché noi non sono solamente parole, perché le parole palestinesi purtroppo non vengono ascoltate, ma poi quando vengono documentate da associazioni internazionali come Human Rights Watch, B'Tselem, o come l'ultimo report di Amnesty International sul il regime d'apartheid, insomma, ha fatto vedere che noi palestinesi non sbagliavamo quando definivamo Israele come un regime d'apartheid, e in quanto tale, appunto, noi pretendiamo che venga processato.
Anche se poi la posizione un po' dell'Unione Europea è un po' diversa, no? Perché ha dichiarato che non è un regime d'apartheid, anche questa sono dichiarazioni forti, no?
Sì, a fronte di report. Come Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente. Sì. Questa è la narrazione che gira.
E quindi bisogna, però d'altra parte Israele ha una macchina di propaganda fortissima, ha investito milioni di dollari, è il caso di dirlo, proprio per propagandare al meglio, insomma, la propria immagine, no?
Sì, purtroppo Israele è ben sostenuta, come abbiamo detto, dall'Occidente. Ciò che a noi dispiace, a noi palestinesi ci sentiamo da una parte anche pugnalati dalle spalle, non solo dall'Occidente ma anche dall'Oriente e dai paesi arabi, perché a noi sono proprio i paesi arabi, perché se noi paesi arabi ci unissimo veramente possiamo lottare contro Israele, ma a noi ci hanno tutti pugnalati alle spalle, dall'Arabia Saudita, agli Emirati Arabi Uniti, al Marocco. Ovviamente sono tutte posizioni differenti dalla società civile, è il governo che c'è, questo ci tengo tantissimo a sottolinearlo, perché come abbiamo visto anche nei mondiali che sono stati tenuti nel Qatar, è stato proprio il Qatar che ha chiesto a tutti di alzare la bandiera palestinese. Abbiamo visto come la squadra marocchina in qualsiasi momento faceva cori, alzava la bandiera palestinese. Quindi sì, il governo, i governi arabi ci hanno pugnalato alle spalle. Ad esempio l'unica grande per noi amica che ci sostiene da anni è l'Algeria. E l'Algeria per noi è sempre stato un grande paese, un grande esempio.
Anche se poi al proprio interno.
Al proprio interno.
Insomma,
sì.
Come dire, i diritti umani, ne parlavo giusto la scorsa settimana rispetto alle situazioni, agli arresti di giornalisti.
Purtroppo,
e quant'altri.
Sì, cioè. Sì. In paesi arabi purtroppo c'è questo. Bisogna ancora lavorare e fare tanti passi avanti affinché si raggiungano tutti i diritti.
Cioè, insomma, non sono, diciamo, di per sé delle garanzie. Pensiamo all'Egitto, che doveva essere il fratello, lo stato fratello per i palestinesi.
L'Egitto e la Giordania sono i primi che ci hanno pugnalato le spalle. Quindi.
Infatti, torniamo un attimo anche un po' a questi pezzi di storia, no? Tu dicevi, insomma, non sono vere e proprie ambasciate, oppure poi dicevi, però, le nostre ambasciatrici. E mentre parlavi, a me veniva in mente. Ma in tutto questo, negli anni che è iniziata la lotta del popolo palestinese, insomma, che è iniziata, non è iniziata, diciamo quello che lo portava un po' alzato, aperto gli occhi a tante tanti di noi in questi anni, era inizialmente l'OLP, l'OLP. Negli ultimi anni di OLP non se ne sente più parlare, si sente parlare appunto di Abu Mazen, autorità palestinese. L'OLP è quasi sparito, mentre prima in qualche modo rappresentava, no, come dicevi te, la frantumazione dei palestinesi che potevano essere nei campi profughi libanesi, siriani, o i palestinesi del 48 che erano rimasti, venivano rappresentati da questo organismo. A un certo punto non se ne parla più, non so neanche
l'OLP sappiamo che ancora esiste.
Come è vissuto da voi come giovani palestinesi, lo so?
Allora, una domanda un po' difficile, allora, nel senso che l'OLP ancora esiste, e il progetto, io so che ad esempio mio padre ci ha creduto tantissimo, come tutta la sua generazione nell'OLP, e ad esempio le ambasciate, io dicevo che qui le ambasciate non esistono, nel senso che sono una delegazione, ma non esistono non per qualsiasi cosa, ma perché non esiste lo Stato palestinese, e infatti le nostre ambasciate ci sono qui in quanto delegazione dell'OLP. Sostanzialmente e si sente parlare di autorità, e per me questo è stato l'errore dell'OLP, che ha creato, poi si è creata questa autorità nazionale palestinese che ha portato poi alla firmare gli accordi di Oslo eccetera eccetera, ma che poi abbiamo visto che ha peggiorato la situazione, perché con l'autorità nazionale noi abbiamo visto che i palestinesi o chi fa parte dell'autorità si è comportato come uno stato. Cioè, quando noi non siamo ancora sotto occupazione, quindi abbiamo perso, diciamo, quella credibilità forse da parte di chi ci sosteneva o da parte con la creazione di... Che, ovviamente l'OLP invece riuniva tutte le varie fazioni, cercava di unire, aveva un progetto ben chiaro, ma poi non si è portato avanti e quella... Oddio, questa è una domanda che mette un po' in difficoltà.
No, in effetti, diciamo, era più una curiosità mia di capire, sì, come, perché mi rendo conto che nessuno di noi è una soluzione, per cui...
Noi giovani non ci crediamo. Ecco, questo è quello che ti posso dire, che noi giovani palestinesi non ci crediamo, perché abbiamo visto i propri fallimenti e vogliamo cercare di costruire altre vie, altre strade. Non so dirti ancora qual è il nostro progetto, ma ci stiamo pensando, perché non è facile trovare una soluzione per combattere contro Israele.
No, figurati, insomma, l'idea mia era un po', te lo chiedevo perché appunto non avevamo per niente parlato, e magari uno poteva dire, rispetto alle cose che dicevi, mi sorgeva proprio pensando alla memoria storica, dire vabbè, allora riannulliamo sta autorità palestinese che tanto non riesce a fare niente, ridiamo un valore all'OLP, l'Organizzazione di Liberazione della Palestina.
Sì, questo, secondo me,
che
questo
significa,
è quello che...
insomma, riportare un po' e rimettere in campo appunto che c'è una Palestina da liberare, non solo per chi vive in Cisgiordania, non solo per chi vive a Gaza, ma anche per chi vive in Libano, in Siria, esatto, in diaspora e quant'altro. Mi sembrava, insomma, come dire, poi è ovvio che ormai è stata messa un po' nel cassetto, non se ne parla più dell'OLP, se non, come dici te, è rimasta, però non se ne parla più, non c'è nessuno che più, a differenza degli anni passati, dice io parlo a nome dell'OLP, dell'OLP, no?
E invece quindi... secondo me dovremmo ritornare un po' su quella via, ricostruire, come ti dicevo, una coalizione con tutti i partiti e con tutti, per liberare la nostra terra. Non possiamo permetterci di rappresentare un determinato partito o una determinata fazione di palestinesi, ma in questo momento noi dobbiamo essere la voce di tutti i palestinesi, sia dall'interno che dall'esterno.
No, quindi era un po' così, non era per metterti in imbarazzo, no. Sono delle riflessioni aperte, ma che secondo me, insomma, abbiamo bisogno di fare, di condividere, no? Perché anche questo, ora, è vero che questa radio si è sempre distinta per dare voce a chi non ha voce, no? Però è vero pure che noi ci siamo messi sempre su un piano, tra virgolette, paritario. È ovvio che se ospito oppure sento qui una compagna, un compagno, un attivista, giovane, anziano o anziana palestinese o che sta giù in Palestina, ascolterò in primis le cose che mi raccontano, i racconti. Avendo l'opportunità di fare una chiacchierata così con te, è ovvio che uno fa delle domande in cui non necessariamente devi avere una risposta, magari non ce l'ho neanch'io, però serve anche a riaprire un dibattito, un confronto aperto su come si possono rimettere e ritessere, insomma, questa rete a cui teniamo in qualche modo tutti a parole. Poi nei fatti sappiamo quanto è difficile, no? Anche in virtù della prossima assemblea, insomma, di domenica alle ore 16 ad Acrobax, in cui c'è il tentativo di ricostruire, no? Queste, perché poi qui raccontiamo tante cose, il problema è come quagliarle, ognuno nella propria città, ognuno nel proprio territorio, ma che non diventano una sommatoria, diventa anche un progetto, come dici te, politico, da rimettere in agenda e di far sì, perché poi tante cose, molte volte io mi trovo a raccontare come, cioè, in questi giorni ad esempio forte la radio sta seguendo, vede, no, la campagna, oppure la battaglia contro il 41 bis, no, con lo sciopero della fame che in questo momento sta facendo Alfredo Cospito. Però ad esempio io, che spesso mi occupo di Palestina, non raccontate tanti dei scioperi della fame che avvengono dei prigionieri palestinesi. In questi giorni anche in Palestina ci sono forti lotte dei prigionieri, che ad esempio anche l'altro giorno hanno rifiutato di uscire dalle loro celle nell'ora d'aria, proprio per le pessime condizioni, perché il nuovo ministro
della sicurezza
ha deciso che comunque devono peggiorare le condizioni dei palestinesi, spostandoli da un carcere a un altro, quindi impedendogli contatti,
violando il diritto internazionale, perché secondo il diritto questo non si può fare, spostare i prigionieri da un carcere a un altro e soprattutto un territorio a un altro.
Sì, no, oppure impedendogli di cucinare il proprio cibo all'interno
della
cella.
Oggi Ben Givre ha visitato le prigionie, le carceri, e ha chiuso, diciamo, tutti i panefici, dicendo che i palestinesi non devono godere di questi diritti, devono pagare gli errori che hanno commesso.
No, questo per farci capire, quindi, cioè, vuol dire che una battaglia contro il carcere, contro un'idea di carcere che sia annientamento, sicuramente ci avvicina e non ci allontana. Giusto per
sì, poi diciamo, questi i prigionieri palestinesi sono prigionieri che non hanno commesso nessun errore, vengono messi in detenzione amministrativa, anche se illegale secondo il diritto internazionale, e vengono messi in carcere senza nessuna accusa, nessun processo, gli viene vietato anche la possibilità di avere un avvocato, gli viene negata la possibilità di visitare la propria famiglia, e non sanno nulla. Praticamente la detenzione amministrativa ti permette ogni 6 mesi di rinnovare infinitamente altri 6 mesi. Gli ultimi 2 prigionieri, Karim Younes, ad esempio, che è stato liberato circa, penso, un mese fa, ha trascorso 40 anni.
E ancora, cioè, è perseguitato.
Una volta che è uscito, non gli volevano neanche dare la possibilità di festeggiare, gli hanno vietato di alzare la bandiera palestinese durante i suoi festeggiamenti. Gli hanno fatto irruzione nel momento in cui stava festeggiando. Quindi, veramente, la situazione dei palestinesi e dei prigionieri palestinesi non è catastrofica, ma peggio.
No, e questo ci fa capire, facevo questo esempio per dire che purtroppo la Palestina è un laboratorio di controllo sociale, di repressione,
di uso di armi, esperimento.
In tutti i sensi. Sì. E in questo senso ci dovrebbe avvicinare moltissimo l'idea di poter capire che quello che stanno sperimentando sulla pelle i palestinesi, se non altro, come dicevi te, le armi lacrimogene, prima l'hanno sperimentati già in Palestina alcune tipologie di lacrimogene, e poi ce li siamo ritrovati qui in Italia.
Anche Gaza, ogni volta che c'è un bombardamento è perché vogliono testare sulla popolazione di Gaza nuove armi.
Sì, pensiamo ai droni, che poi adesso, vabbè, c'hanno pure l'Ucraina per poterli provare e testare, però insomma Gaza ha fatto sicuramente da laboratorio.
Sì.
Bene, io penso stiamo arrivando quasi agli sgoccioli di questo spazio. Non so, a te le ultime parole, poi ricordiamo l'appuntamento.
Sì, intanto ecco, grazie per la possibilità, spero di per chi ci ha ascoltato di aver acceso una piccola scintilla di curiosità o che in questo modo insomma si interessi di più verso la causa palestinese. E ognuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa sicuramente, un modo per insomma combattere questo regime criminale attraverso il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Quindi noi quello che chiediamo è di boicottare Israele in tutti i modi, a livello culturale, accademico, perché sappiamo bene che le università italiane hanno tanti accordi con le università israeliane, e soprattutto di non smettere mai di parlare di Palestina, perché la Palestina non è una moda, non è che c'è stato il massacro di Jenin oggi e quindi facciamo un presidio e domani si risolve e dormiamo a casa, come se la questione o solo ci svegliamo quando c'è un bombardamento su Gaza. La situazione in palestinese è veramente ciò che sta accadendo in Palestina è veramente molto grave, e quello che vogliono portare è soprattutto verso il mese sacro di Ramadan, che noi sappiamo benissimo che è un mese in cui tutti gli anni si intensificano gli attacchi. È a marzo, quindi tra meno di un mese, il mese sacro di Ramadan, e quello che vogliono portare è un ulteriore peggioramento della condizione, e quindi di stare attenti, di tenere sempre accesi i riflettori, non smettere mai di parlare e condividere anche attraverso i propri social ciò che accade in Palestina, perché magari possiamo accendere la curiosità a qualcun altro, a un nostro amico, e insomma far conoscere a più gente possibile che cos'è, perché magari attraverso un video si accende la curiosità o un po' ti sensibilizzi e stai un po' male perché vedi un bambino morire. Ma noi non vogliamo solamente far vedere quel video, un momento in cui un palestinese viene incarcerato e viene ucciso. La nostra intenzione è far conoscere la vera storia che parte dai trattati di Sykes-Picot, a Balfour, alla Nakba, perché solo così, solo attraverso una costruzione politica, una vera e propria coscienza politica, allora tu puoi far fronte ad Israele. E quindi ecco, quello di informarci è un buon passo per combattere, ecco, contro Israele. E l'appuntamento di domenica è come ad Acrobax alle ore 16. Spero, ecco, che ci saranno tanti, perché vogliamo costruire una grande rete qui a Roma, ma poi speriamo anche nazionale, e forse anche a poi allargare sempre di più. E il popolo palestinese ha bisogno di noi e della nostra voce.
Sì, Acrobax, lo ricordiamo, in via della Vasca Navale, in questo momento non trovo il numero, mi pare centro, via della Vasca Navale 6, questo giusto per ricordarlo, poi avremo modo sicuramente di metterlo sul sito e quindi potete andarvelo a leggere tranquillamente, perché a brevissimo questa lunga chiacchierata la troverete sul sito di Radio Onda Rossa. Grazie di nuovo, sicuramente ci risentiamo, no? Cioè, ne riparleremo, perché mi viene in mente un consiglio che posso dare a chi ascolta questa radio. Ad esempio, è uscita, tu parlavi di storia, un articolo sul sito Invicta Palestina, che è un po' la storia, insomma, no? Parla di Stati Uniti, di Israele, la santificazione di Israele come obiettivo costante della NATO, e la seconda parte di un lungo articolo di René Nabba, questa è la seconda parte uscita, è stata tradotta in italiano e pubblicata in questi giorni sul sito di Invicta Palestina, parla appunto della divisione del fronte arabo. Io ve li consiglio di leggere, insomma, anche come parte storica, perché ci ricorda anche un po' alcune date importanti, no? Date importanti per la Palestina, ma anche di interessi congiunti di Israele e degli Stati Uniti nel portare avanti, nel farsi, come dire, da sponda e sostegno per le varie guerre iniziate nel corso degli anni. E parliamo da quella del 56 a quella del 73, andando avanti, no?
Sì. Un altro libro che fondamentale per chi veramente si vuole interessare sulla questione è quello di Ilan Pappé, I 10 miti di Israele. Ilan Pappé è un accademico storico israeliano, e un altro libro, ma I 10 miti di Israele è un po' leggibile, insomma, è facile da comprendere. Invece La pulizia etnica del popolo palestinese è un libro un po' più complicato, però per chi, ecco, ha pazienza, veramente è un ottimo libro da leggere.
Sì, no, infatti di documenti tanti. Io mi ero limitata a questo articolo perché è un pochino più breve a tappe, sì, magari, sì, rispetto alla velocità, però sicuramente hai ragione te, quelli sono testi che ci aiutano a ricostruire. Lui è uno storico, esatto, e quindi ha lavorato molto su anche i documenti desecretati dallo Stato di Israele. Bene, io ti ringrazio, ti saluto e ci lasciamo a un po' di musica, ancora una volta musica palestinese con i Ramallah Underground.